같이
8時間耐久ロードレース。台風4号の影響で心配されていた雨も上がり、今まさに筋書きのない男たちの戦いが始まろうとしている。グランプリライダーで固めたチーム HRC、 ドゥーハン BT によるホンダ OG8 対3連覇なるか。
Ciao a tutti, qui su Hangar 41. Oggi sono felice di fare una chiacchierata con Alessio Piana, telecronista di Eurosport e grandissimo appassionato di moto.
Ciao Michele, grazie mille dell'invito.
Oh, grazie a te. E il motivo per cui ti ho contattato è perché, vista la tua grandissima esperienza nel mondo della moto, mi piacerebbe approfondire e imparare anche io stesso qualcosa sul mondo dell'autore di Suzuka, perché sono un grande appassionato di Giappone, sono molto affascinato dalle gare giapponesi e l'autore è probabilmente la più famosa e importante.
Sì, abbiamo una passione comune, diciamo così. Io avevo addirittura degli eccessi proprio per questa mia passione, soprattutto per il motociclismo giapponese, che gioco forza. Se si parla comunque di moto, alla fine i quattro grandi colossi del motociclismo sono giapponesi, per cui anche se adesso il MotoGP non sembra più così, però alla fine quando hai Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, si arriva lì. Ma a me piace soprattutto, e mi sono appassionato, ho fatto degli studi, ho fatto qualsiasi cosa inerente al motociclismo giapponese, perché ti porta delle storie da raccontare che non le si trovano in altri contesti. Nel vecchio continente al massimo il TT può arrivare a determinati livelli di storie da raccontare. In Giappone basti pensare che tutto è nato da una disciplina che si chiama tra l'altro auto race, che praticamente, la faccio breve, è un po' uno speedway atipico, dove tuttora, cioè siamo nel 2024 ormai, tuttora i piloti che corrono nell'auto race devono fare delle selezioni, dove ci sono 400 e più piloti intenzionati a correre e devono sottoporsi a 6 mesi in un'accademia per prepararsi a diventare piloti di auto race e preparare la moto, perché i meccanici sono vietati, cioè devono loro preparare la moto, ma la particolarità è che tuttora in questi 6 mesi sono isolati dal mondo, vengono sequestrati i cellulari, qualsiasi cosa, non hanno contatti con il mondo esterno. Tu mi chiederai, ma siamo impazziti, ma com'è possibile una cosa del genere? Beh, tutto ci porta al fatto che negli anni 60 c'era Yakuza che praticamente assoldava questi piloti e di fatto controllava le gare, per quelle scommesse illegali, e per questo che avevano previsto sul finire degli anni 60, quando poi avevano legalizzato le scommesse in Giappone e quant'altro, proprio questo periodo di isolamento. Ecco, ho parlato dell'autorace, che è un po' la specialità più seguita in Giappone, che è tutto dire, come sia tutto un altro universo, però la gara più importante e per me tuttora l'evento più importante al mondo in gara singola è la Hottori Suzuka. E la Hottori Suzuka di queste storie ne presenta, io ho il privilegio, la fortuna di poterla raccontare in televisione da quando è stata trasmessa qui in Italia, per cui dal 2015 a questa parte, perché prima non è mai stata trasmessa in diretta, e per fortuna ci sono per l'appunto 8 ore di diretta.
Cavolo.
Posso parlare di tutte queste storie qui, perché ogni curva, ogni pilota, ogni moto, ogni squadra ti riporta alla mente dei precedenti che sono già successi in questo evento. È qualcosa di unico, a mio modesto avviso, è la mia gara preferita, se non si è capito, per chi mi conosce lo sa, per chi mi segue sui social. E poi io la chiamo, l'ho definita, che poi devo metterci il copyright perché adesso tutti la chiamano così, ma la gara delle gare, perché a tutti gli effetti nel motociclismo oggi è la gara più importante, per quanto non sempre ci sono tutti i costruttori ufficiali presenti, ma resta la gara dell'onore e dell'orgoglio per le case costruttrici giapponesi. Un tempo era il TT, poi è diventata la 200 miglia di Daytona, diciamo dai primi anni 90, è diventata l'autorisistituta, la gara più importante al mondo.
Possiamo dire che, per fare un paragone col mondo delle auto, è un po' come la 24 ore di Le Mans.
Ma infatti, ma guarda Michele, c'è questo aspetto qui, che comunque nell'automobilismo, io sono appassionato di automobilismo ma non mi occupo giornalisticamente di automobilismo, alla fine è una lotta tra la 500 miglia di Indianapolis, la 24 Le Mans, il Gran Premio di Monaco, da qui la Triple Crown, che se ne parla tanto. Nel motociclismo non è così. Cioè, il motociclismo ha una sua Triple Crown che in linea di massima, anche se poco conosciuta, e vincere Suzuka, l'autore, 200 miglia di Daytona, è un titolo mondiale in MotoGP 500, che solo due nella storia, tra l'altro, ci sono riusciti, Wayne Rainey e Piloso. Però di fatto nel 2024 ormai la 200 miglia di Daytona è una nobile decaduta. I Tourist Trophy ormai per specialisti, mentre invece l'auto race Suzuka, si è anche nelle edizioni con meno protagonisti al via, parlando di piloti, comunque la gara, io lo dicevo sempre nell'intro della telecronaca dell'auto race Suzuka, che l'ho cambiata dopo le cancellazioni 2020-2021 per l'emergenza pandemica, che è la gara dove tutti i mondi del motociclismo convergono. Perché di fatto trovi piloti del moto mondiale, della Superbike, dell'All Japan a confronto, persino un campione del mondo sidecar ha corso l'autore Suzuka. Nella storia, dal 78, parliamo dal 78 la prima edizione, per cui è un evento relativamente giovane, se stiamo a guardare. Sono andati in attivo 44 edizioni, l'anno prossimo sarà la 45esima, si sono alternati al via 102 campioni del mondo di tutte le specialità motociclistiche, 19 dei quali sono riusciti a vincerla, questa gara. Per cui già questo, non c'è una gara che presenta un simile parterre di leggende del motociclismo, perché alla fine praticamente tutti grandissimi hanno corso l'auto di Suzuka dal 78 a questa parte. E anche i piloti contemporanei, tra cui il mio amico Pecco Bagnai, ha detto pubblicamente che la vorrà correre. La vedo dura l'anno prossimo perché si sposa il giorno prima, per cui non credo che si sposa il giorno dopo, però in un futuro a questo da sempre, anche perché diciamo gli ho rotto anche io un po' i Zebedei per invitarlo a correre.
Per farlo. Beh, sicuramente è una gara che gode di un grande fascino e che spesso e volentieri attira, come hai detto tu, piloti anche impegnati nel moto mondiale, e anche se purtroppo tra gli italiani forse non ce ne sono stati tantissimi. Mi riferivo prima, quando l'ho confrontata la 24 ore di Le Mans, era proprio per questo aspetto di convergenza di, insomma, diciamo una metà di specialisti impegnati nel mondo delle gare endurance, e per l'altra metà anche l'arrivo solo per quella gara, che come evento unico, anche di piloti che solitamente non sono magari avvezzi alle gare endurance, ma che proprio per il fascino della gara, per l'importanza, si cimentano anche in una competizione un po' diversa, diciamo, da quelle che fanno loro.
Sì, assolutamente. L'autore Suzuka rientra, tranne in un anno, ha sempre fatto parte del calendario del Mondiale Endurance. Però la specificità dell'evento è che di fatto non è una gara endurance, è una gara sprint articolata sulla distanza di 8 ore di gara. Mm-hmm. Cioè ci sono 8 gare sprint, e questo per l'appunto per il semplice fatto che, punto primo, ci sono sempre stati piloti, i velocisti, quando ti ritrovi Mituan, Wayne Gardner, Piloso, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Dino Valentino Rossi e via discorrendo, il via, è chiaro che si innalza il livello. E poi anche dal punto di vista tecnico, certo. Perché è la gara dell'onore e dell'orgoglio per le case costruttrici giapponesi, perché veramente le moto iper ufficiali giapponesi non le vedi più nel mondo delle Superbike, le vedi all'Otto di Suzuka. È sempre stato così, tuttora è così. Svelo anche, l'ho raccontato, mi sembra, nell'ultima telecronaca dell'Otto di Suzuka, ma per fare un esempio, una gara che cambia anche il corso di altri campionati. Ad esempio, nel 2002 Colin Edwards non doveva correre all'Otto di Suzuka, doveva correrci Torukawa accanto al compianto dei Giro Kato. Così è successo che Torukawa si era fatto male nella MotoGP a Torinto Park e aveva declinato l'invito, diciamo, aveva dovuto dar forfè per preservarsi, perché era comunque una stagione importante in MotoGP, la prima della MotoGP 994 tempi. Per cui la Honda convocò Colin Edwards, che in quel momento era indietro nel mondiale Superbike rispetto a Troy Bayliss.
Sì.
E Colin Edwards andò pertanto Suzuka da sostituto, vinse la gara con dei Giro Kato, tra l'altro col record della distanza che tuttora imbattuto, facendo una sosta in meno rispetto alle sette previste, un'edizione un po' particolare. Beh, grazie a quella vittoria ha avuto riconoscimento Honda, che di fatto dalla gara successiva in avanti sono arrivati gli aggiornamenti leggendari per la sua WTR 1000, che poi da lì ha annellato quella serie di vittorie consecutive che gli hanno permesso di recuperare quel svantaggio superiore ai 50 punti, se non ricordo male erano 52 punti rispetto a Trebelli, se vincere poi il titolo, il suo secondo titolo mondiale Superbike, in quella indimenticabile finalissima di Imola.
Eh sì, indimenticabile.
Se Ukawa non si fosse fatto male, Edwards non avrebbe corso, magari non avrebbe ricevuto quegli aggiornamenti e non avrebbe magari vinto il titolo mondiale Superbike. Come vedi, tutti i mondi del motociclismo convergono non a caso.
Chiaro. E quindi partiamo dall'inizio un attimo. Mi hai detto 1978 la prima edizione, e ovviamente i giapponesi l'hanno sempre fatta da padrone, non ci sono mai state case europee che hanno in qualche modo avuto un dominio particolare l'8 ore.
No, nessuna casa europea è salita sul podio all'Otto di Suzuka. Il miglior risultato è stato un quarto posto della BMW di Motorrad France nel 2012. Quest'anno il team ufficiale BMW ha concluso il quinto posto, che a mio avviso è un grandissimo risultato. Però ad esempio Ducati si è impegnato ufficialmente in due distinte occasioni, nell'84 e nel 91. Nel 91 tra l'altro schierando anche Tardozzi, Falappa, Raymond Roche, per cui
l'888
uno squadrone, però non avevano toccato palla, come si suol dire. Cioè, io credo che adesso, se Ducati come pare lo farà, se dovesse impegnare insieme a un team specialista della gara, se ci porti i piloti giusti, per me può far bene, perché la Ducati Panigale V4R adesso è una moto che anche nell'endurance, cioè nel 2022 stavano vincendo il Gold Dor fino a un'ora dal tempo. Per cui sì, è una di fatto è sempre stata una gara orientata per le case giapponesi, ma che di fatto la sua genesi doveva essere tutt'altro. Se vuoi te ne parlo.
Certo.
Visto che mi dicevi del 78, beh, di fatto nel 78, la prima edizione che si disputò il 30 luglio del 1978, doveva essere una sorta di passerella proprio per le invincibili Honda RCB dell'epoca. All'epoca il mondiale endurance non c'era ancora, è stato istituito nell'80, c'era la Coppa Europea, il campionato europeo endurance, e di fatto nel triennio 76-78 le Honda RCB con il duo imbattibile formato da Jean-Claude Chemaren e Christian Leon avevano vinto in quel triennio 24 di 26 gare disputate. Si parla di dominio Ducati in MotoGP all'epoca. In tre anni vincere 24 gare endurance su 26 è tanta roba. E le due gare perse, una è la 1000 km di Le Mans nel 76 se non ricordo male, l'altra l'8 ore di Suzuka 78. Faccio già lo spoiler, non l'ho vista la Honda, doveva essere una passerella per le Honda invincibili, solo che l'avevano interpretata proprio come se fosse una passerella, per cui non avevano portato le moto aggiornatissime. La Honda RCB avevano sviluppato un nuovo motore, sigla 481 per il Boldor, non l'avevano portato perché dicevano vabbè, anche con i motori del 77 diciamo comunque. Beh, sta di fatto che dopo campione di gara, tutte le Honda RCB iscritte ufficialmente si erano ritirate, e vinse così Yoshimura Suzuki con una moto che era praticamente la DS1000 che aveva vinto Daytona nelle IMEI Superbike. L'avevano riadattata un po', e per cui era di fatti ancora adesso Fujio Yoshimura, che è figlio di quel mito generazionale di Leopoldo Yoshimura, tuttora ribadisce che quella è stata la vittoria che sente di più, la vittoria più bella, perché di fatto loro si erano presentati con una moto riadattata e hanno battuto lo squadrone Honda, che aveva subito una figuraccia colossale. Già questa è una storia. Poi si può, perché otto ore, a parte ragioni simboliche giapponesi, perché l'otto è il numero che rappresenta l'infinito, 8 milioni di dei della religione shintoista, 8 grandi isole dell'arcipelago, di fatto l'otto rappresenta il numero stesso, ma anche per rappresenta il Giappone stesso, ma anche perché volevano differenziarsi proprio dal Boldor, che era la gara regina della specialità, per cui volevano fare una gara dalla durata diversa. Negli anni precedenti si era disputata persino una 24 ore, sia moto che auto Suzuka, ma per amatori, mentre l'auto di Suzuka del 78 era proprio riconosciuto come un evento internazionale, proprio nella sigla c'era Suzuka e Towers International Endurance Race, per cui hanno scelto l'autore per ragioni simboliche, ma anche per differenziarsi dal Boldor, per offrire delle prerogative di gara sprint. Di gara sprint, perché comunque 8 ore durata minore rispetto a 24, per favorire il pubblico, ma anche per una particolarità, perché volevano il finale notturna, che viene mantenuto tuttora. A parte l'edizione 2011, si è sempre partite alle 11.30 locali per concludersi la gara alle 19.30 locali, e di fatto l'ultima ora di gara, o meglio gli ultimi 40-45 minuti, sono al buio, sono in notturna. E questo finale qui era stato immaginato, suggerito da Teruyoshi Fuji, che è il fondatore, era un ex pilota, grande amico di Suichiro Honda, ed è il fondatore della squadra che quest'anno nel Mondiale Endurance ha portato il numero 1, ovvero FCC TSR Honda. E lui aveva organizzato nel 77 una 6 ore di Suzuka, che poi è diventata per l'appunto nel 78 la 8 ore, e ha detto, ma facciamo il finale in notturna, che affascinante, così così, poi facciamo scoppiare i fuochi d'artificio, proprio come un grande evento così. E i vertici Honda hanno detto, ma sai che è una brillante idea, perché ci siamo accorti, quando siamo andati in America pochi mesi prima, nel 77, quando hanno deciso di programmare l'autore Suzuka per l'anno successivo, erano andati in America per seguire le prime gare del Supercross americano. L'IMEI Supercross è nato a Daytona nel 74, e sappiamo come l'IMEI Supercross: palazzetti, in notturna,
grandi show, luci, show.
Ecco, per cui hanno importato questo show all'americano, alla 8 di Suzuka.
Pensa.
Cioè, è una storia.
Quindi non è una scelta, diciamo, legata ad aspetti storici delle gare di durata europee, ma più una scelta di show, una scelta di spettacolo.
Sì, sì, assolutamente, per differenziarsi proprio dalle 24 ore, perché diciamo l'endurance europeo all'epoca, 8 ore, vado non a memoria perché per fortuna sono nato dopo, ma vado in base ai miei studi. Ce n'erano pochissime, si correvano per lo più o 24 ore o 1000 km o 6 ore. Cioè 8 è proprio un format inedito che è stato, diciamo, inaugurato con l'evento di Suzuka, in poche parole. Per cui rendetevi conto, chi ci ascolta, come si è arrivati alla genesi di questa gara. Cioè doveva essere uno show, e tuttora è uno show, se stiamo a vedere.
E io da ignorante un po' di quel mondo lì, ma da grande appassionato di moto, vedo gli anni 80 come il periodo d'oro dei marchi giapponesi, e poi possiamo dire che in un certo senso è anche il periodo d'oro delle 8 ore di Suzuka, come per livello raggiunto.
Per me più gli anni 90, sinceramente, per sia da un punto di vista di presenza delle case costruttrici, sia a livello tecnico, sia a livello dei piloti. Perché di fatto fino alla metà degli anni Ottanta era ancora una gara non amatoriale, però diciamo che non accoglieva ancora così tanti protagonisti del motociclismo internazionale, e di fatto c'era soltanto due case che ci puntavano seriamente, due e mezza, Honda e Suzuki e in parte Kawasaki. Yamaha è arrivata nell'85 e lì è stato il punto di svolta. Per me è tra le tre edizioni più importanti o più belle. Non voglio dire le ho viste tutte, ma sì, le ho viste tutte, cioè di le ho viste tutte. L'edizione dell'85 è quella che ha rappresentato la svolta dell'evento, perché di fatto c'era Honda che aveva già vinto a più riprese l'evento, che si era schierata con Wayne Gardner, Wayne Gardner, la sua carriera è diventato famoso per una pole che aveva fatto con la mitica Moriwaki Monster motorizzata Kawasaki nell'82, l'auto di Suzuka. Cioè Wayne Gardner è diventato famoso grazie all'auto di Suzuka, e nell'85 era pilota ufficiale a gara ci, gli avevano affiancato un Masaki Tokuno che non andava neanche a spinta, girava 4-5 secondi più lento di lui, ma Yamaha aveva risposto facendo debuttare, di fatto corse solo quell'anno, la FZR 7,5, che contraddistinta da un colore azzurrino, perché c'era stata la sponsorizzazione di Shiseido Tech 21, cioè una ditta di cosmetici, sì, per uomo, sì. Per cui uno sponsor importante, tanto che hanno fatto una presentazione in grande stile a Tokyo. Piloti, clamoroso ritorno alle gare di Kenny Roberts, e già questo la dice lunga. E poi c'era Tadahiko Taira, che era la star del Giappone, perché era anche un bell'uomo per quanto concerne i canoni di bellezza giapponesi, era una star a tutti gli effetti in Giappone. E con questo equipaggio si erano giocati la vittoria fino a un ritiro un'ora dal termine, dove pianse tutto il Giappone, di fatto, perché tutti tifavano per il beniamino di casa. Ed è stata veramente hanno realizzato un DVD ufficiale dell'evento, l'hanno rimasterizzato, è una gara bellissima tuttora da vedere, perché di fatto la partenza Kenny Roberts con la Yamaha Tech 21 era rimasto piantato, ma al termine del primo stint era già in zona podio. Per cui Kenny Roberts, ricordiamo, ufficialmente si era ritirato con la 200 miglia di Daytona 84, che era il rematch di Imola 83 nel 500 con Freddy Spencer. Beh, Kenny Roberts ha già ripreso la leadership, cioè il gruppo di testa, poi Taira era riuscito a portarsi al comando, lotta fratricida con Wayne Gardner. C'è stato un momento in cui Gardner e Roberts gli sono dati battaglia, ma adesso noi siamo abituati a vedere la pagata nel motociclismo. All'epoca era un po' difficile vedere una serie di sorpassi contro sorpassi, se ne sono dati santa ragione. E poi alla fine, visto che il compagno di squadra di Gardner, Masaki Tokuno, non andava, Gardner aveva deciso di fare il doppio stint, che adesso diventa normalità, ma all'epoca i piloti non erano così preparati fisicamente. Oltretutto Suzuka si corre d'estate, con un'umidità spaventosa, con più di 30 gradi. Gardner fece il doppio stint, per cui sostanzialmente 2 ore di gara praticamente. Poi ci sono le immagini del podio, che lui collassò letteralmente. Gli avevano fatto per 2 settimane la flebo, è stato in ospedale i giorni successivi perché era stremato. Però anche lui dice che la vittoria insieme a Philip Island 89 in 500, la vittoria che ricordava con più affetto, ma anche con un po' di disgrazia, perché è stato male per 2 settimane.
Sì, infatti un'altra delle cose molto caratteristiche dell'autore è quella, che è una delle prime in cui sono entrato in contatto, è quelle vasche di ghiaccio in cui i piloti vengono buttati dopo lo stint per recuperare più velocemente dopo aver corso, oppure le scene di disidratazione erano, cioè ancora adesso credo che sia uno dei temi più insensibili per i piloti che corrono.
Vabbè, assolutamente, i piloti perdono indicativamente 7 kg, 6 settimane.
Porca miseria.
Nell'arco di una 8 ore e consumano 3.000-5.000 calorie. Non sono, anche perché la mia forma fisica non è propriamente da pilota, per cui, però consumano tante energie. Visto che il tuo podcast porta un numero celebre, Noriyuki Haga nel 2013, quando con il team Kageyama dello stesso Yukio Kageyama, insieme a Kevin Schwantz, clamoroso ritorno alle gare di Kevin Schwantz, beh, Schwantz disputò mezz'ora di gara, il grosso del lavoro l'aveva dovuto fare Noriyuki Haga, e Noriyuki Haga non era salito sul podio perché era stremato anche lui.
Era già vecchietto, credo, nel 2013.
Sì, però è comunque, cioè, Noriyuki Haga era in quel periodo in cui ho iniziato a capire che poteva fare, cioè, fine carriera mondiale Superbike, la Ottori Suzuki se la giocava anche da un punto di vista economico. Mm-hmm. Cioè, diciamo così, si puntava tutto sulla 8 ore e andava ancora forte nel 2013, ma anche fino al 2016, che è l'ultima che ha disputato, tra l'altro, con Yoshimura Suzuki. 2013 al 2015 ha corso col team Kageyama Suzuki, salendo sempre sul podio, e poi nel 2016 con Yoshimura Suzuki, tra l'altro particolarità che un po' anche io nei miei appunti ho scritto un capitolo proprio dedicato, nel 2016 Noriyuki Haga sostituì Johan Zarco, perché Zarco ha firmato con Suzuki per la MotoGP, poi non c'è andò. Gli preferirono Alex Rins, aveva firmato questo precontratto ed era previsto che Zarco dovesse correre l'autore Suzuka, poi non si concretizzò il contratto per la MotoGP, per cui fu chiamato Noriyuki Haga a correre. Per cui Zarco rientra, pare che l'anno prossimo possa correre con Honda HRC perché è previsto proprio dal contratto. E la Ottore Suzuki, come hai detto, 102 campioni del mondo ci hanno corso, ma anche tanti, ci sono state tante illustre defezioni, cioè della prima edizione del 78 con Mori Wakido a correrci Mike Elwood, che era reduce da quel sensazionale ritorno al TT vincendo con la Ducati, era tutto fatto, poi dopo la vittoria al TT chiese più soldi, allora Mamoru Moriwaki disse no, vabbè, cioè
va bene, sono tutto
un piccolo preparatore, diciamo così.
Infatti un'altra di quelle cose che ti volevo chiedere è che da fuori vedo, hai detto adesso Moriwaki, abbiamo citato prima Yoshimura, l'autore di Suzuki è stato spesso il palcoscenico per dei nomi che sono diventati leggendari nel mondo del motociclismo, magari i più li conoscono solo per la componentistica aftermarket tipo scarichi sportivi così, però in realtà questi nomi qui hanno fatto veramente la storia del motociclismo giapponese.
Sì, assolutamente. Adesso l'auto di Suzuka riprende le specifiche regolamentari mondiali Endurance, però fino al 2006 circa praticamente potevano correre anche moto, diciamo, prototipo, sperimentali, e pertanto i preparatori giapponesi ci andavano a nozze. Cioè, hai detto giustamente, cioè, Yoshimura e Moriwaki, che tra l'altro ricordo sono imparentati. Sì, ma magari facciamo un podcast su questo, perché la parentela tra Yoshimura e Moriwaki è da raccontare. Hanno creato il loro mito proprio grazie all'Ottori Suzuka, ma ad esempio nell'84-85 l'Ottori Suzuka corse la Mugen, che veniva chiamata White Bull, il toro bianco, perché era su base CBX 7,5, se non ricordo male, che era mastodontica, però in sella c'è un tale Joey Dunlop. e poi quando hanno cambiato un po' il regolamento per quanto concerne l'All Japan, che mettevano un po' i prototipi e via discorrendo, anche alla Ottori Suzuka, di conseguenza vedevi vari telaisti, preparatori giapponesi che si sbizzarrivano. Prima ho detto FCCTS Honda aveva corso con un proprio telaio alla Ottori Suzuka, oppure un altro preparatore come Over. Alla Ottori Suzuka abbiamo visto i primi anni 2000 correre persino delle Ducati Monster iper preparate, abbiamo visti tutti i colori proprio alla Ottori Suzuka, e questo è un po', a mio avviso, quello che manca adesso nelle ultime edizioni, perché ormai si adotta il regolamento del Mondiale Endurance, non lascia spazio a questo alla genialità di alcuni preparatori giapponesi,
Sì.
che sono stati caratteristici. C'è pure un Harley Davidson ha corso la
Ma
Lottery Suzuka, per cui rendiamoci conto di cos'era.
in che anni?
E nel fine anni 90 aveva corso una Harley Davidson iper preparata e quant'altro, ma ad esempio Valentino Rossi, quando corse la Ottori Suzuka nel 2000 e 2001, vincendo quest'ultima edizione menzionata, nella sua stessa autobiografia parla che a un certo punto, in una delle molteplici safety car, tra l'altro, breve parentesi, nel 2001 vinse, ma grazie a una safety car che ha avuto, lui ha fatto una gara della Madonna, permettetemi il termine, ma grazie a una safety car. Anche per cui la strategia conta ancora molto, e contava e conta tuttora l'Ottori Suzuka. Beh, nella sua autobiografia racconta che a un certo punto gli era caduto davanti una Suzuka Hayabusa, che poi in realtà era la Yoshimura Tornado, perché Yoshimura correva con le edizioni con una Hayabusa preparata che l'aveva ribattezzata Tornado,
Pensa
così,
a te.
così come nell'82 corse con una GS1000 preparata chiamata Testa Rossa, e poi direi, vabbè, loro hanno sempre corso col rosso, Testa Rossa, così. No, aveva un'altra livrea, aveva il color rosa perché era sponsor di una ditta di abbigliamento, qualcosa del genere, per cui era rosa e l'aveva chiamata Testa Rossa, per cui non c'entrava assolutamente niente, perché lo sponsor era Italia, per assonanza con Italia e via discorrendo.
Ma parlando di moto, se adesso arrivasse il genio della lampada e chiedesse a te, Alessio, di portarti a casa 5 moto della 8 ore di Suzuka, tu quale sceglieresti? Quali sono secondo te le più storiche, le più belle, quelle che ti piacerebbe avere?
Ma solitamente il discorso è le moto che vincono, no? Perché sono le più
Beh, non è
forti.
mica detto,
No,
anzi,
no, no.
nel mio caso sono di solito proprio quelle più strane, quelle più.
Beh, di stranezze ne abbiamo viste. Ho detto, ad esempio, io resto sempre allibito che le Ducati Monster potessero correre la Ottori Suzuka. Cioè, questa è una cosa.
Magari
Il
con
Monster.
il 1100 ad aria, magari. O...
No, era il Monster
Ok,
S4.
beh, almeno aveva il Desmo 4.
No, beh, allora vado ritroso, cioè parto dai tempi più recenti, anche da un punto di vista affettivo, perché comunque essendo stato io commentarla, la Yamaha R1 che ha vinto per 4 anni di fila, comunque ha segnato un'epoca dal 2015 al 2018, cioè, mi piaceva proprio anche come livrea, che poi la cambiavano di anno in anno, per cui direi quella che ha segnato sicuramente un'epoca. Poi metterei la RC45 sul finire degli anni 90, che per me, come l'avevamo preparata, era qualcosa di fantascientifico. E la RC30, quella dei primi anni 90, dove ci corse anche, cioè, si sono presentati con un equipaggio con Doohan, Wayne Gardner, cioè riuscendo a vincere, cioè, capite, con i colori Oki Honda, no? I colori
Meravigliosa.
Oki, cioè, e quella Oki, lo sponsor era quella Oki lì, per cui quella resta mitica. E io non posso non metterci la prima GS1000, no, anzi, non ci metto la prima, ci metto quella dell'80, che tra l'altro è stata la prima Yoshimura Suzuki, la GS1000R dell'80, con livrea tuttora mantenuta, con livrea rosso-nera, che tra l'altro questa livrea era stata ideata da un meccanico di Yoshimura, da Kunio Osakawa, che faceva anche da designer, scelse lui i colori ed era un'edizione particolare, perché anche ci fu una delle figlie di Yoshimura, di Pop Yoshimura, che poi ha sposato colui che è il padre, compianto Shuhei Kato, che è il padre dell'attuale team manager, direttore sportivo di Yoshimura Southern Mondiale Endurance, che è scomparsa nell'82 in seguito a un incidente, un test privato, perché era anche collaudatore Suzuki, e c'era anche un amico che era a sua moglie, era una dei figli di Yoshimura, che faceva da ombrellina Grand Crosby, cioè per dire, e per cui quell'edizione lì è poi una bellissima. E tra l'altro Crosby decise di rinunciare a correre il concomitante Gran Premio di Imatra per disputare l'autore Suzuka, lui che era già protagonista nel 1500, per cui rendiamoci conto un po'
l'importanza,
qual era il valore in campo. Sono quattro, e poi ci metterei la Moriwaki Monster, quella della Paul di Garner, che era un po' che ha segnato, perché praticamente era la Moriwaki Monster, aveva un motore Kawasaki Z1 1000 e poi il telaio realizzato proprio da Mamoru Moriwaki, che un po' ha rappresentato la generazione dei mostri, per l'appunto, dell'autore Suzuka.
Apro l'ennesima parentesi per il discorso livree che hai già iniziato tu. Cioè, io credo che non esista una competizione al mondo di auto o di moto in cui ci siano state una concentrazione così alta di belle livree dal punto di vista estetico, e anche, diciamo, dal punto di vista storico, se vuoi, cioè moto che rimangono nella storia. Prima hai citato la Oki, ma me ne vengono in mente tantissime, come per esempio la CBR 1000, quella con le stelline, scusami non mi ricordo, il
Seven Stars,
e cioè ce ne sono veramente tante, e tutte veramente di una bellezza incredibile, quasi, cioè si vede che c'è proprio un'attenzione maniacale per la gara, perché diventa una gara, un palcoscenico, diventa veramente tutto. Le livree delle moto da 8 ore, vabbè, io sono legato particolarmente a quelle dei fine anni 80, primi anni 90, con le Honda per esempio, le RWF o le RC30, però cavolo, in generale tutte, veramente ce ne sono tantissime fantastiche.
Sì, io dal punto di vista cromatico sono molto legato, visto che non ho menzionato tra le 5 moto Kawasaki, alla Kawasaki Trickstar con i colori di Evangelion.
Ah già, giusto, ne ha fatta una con Evangelion, giusto.
Dal 2010 al 2022 il team Trickstar, che adesso è il team ufficiale Kawasaki del Mondiale Endurance, dove ci correrà Cristian Gammarino l'anno prossimo, ha portato indotto i colori Evangelion. Addirittura nell'All Japan, visto che schierava due moto, una aveva lo 01, per cui dell'Eva 01, per cui con quel verde, carattere viola, caratteristico, l'altra con il numero 02, per tanto dell'Eva 02, quello di Asuka.
Sì.
Alla 8 ore invece correva con l'Eva 01, tra l'altro anche con il numero 01, fino che il regolamento gliel'ha vietato di correre con lo 01, e praticamente è diventata dal 2010 fino al 2022, che è stata l'ultima edizione che ha portato in dote questa livrea. Tra l'altro per me ha anche senso, visto che ormai è finito, no? È Evangelio,
sì.
Con l'ultimo film, per cui dovrebbe essere concluso il tutto, è diventato il team più tifato della Ottore Suzuka. Io tra l'altro ho preso tutto il merchandising loro.
No, figata.
Ti mando poi il post che l'avevo pubblicato su Instagram. C'è il modellino della moto, c'è il portachiavi, c'è due o tre t-shirt, cioè vendevano dei pacchetti VIP e andavano a ruba proprio per questo abbinamento con Evangelion. Ma a Suzuka l'autore abbiamo visto nel 2006 la livrea Toy Story del cartone, cioè Toy Story,
questa non me la ricordavo.
Abbiamo visto qualsiasi genere, tipo delle cose allucinanti, cioè, poi uno se è impazzito per gli anime giapponesi, figuriamoci cosa vuol dire l'auto di Suzuka. Però sì, effettivamente direi la Kawasaki Trickstar con i colori Evangelion, ma ad esempio tra le tre mie edizioni preferite ci metto quella del 2019, che per me è stata la più bella negli ultimi anni, perché praticamente fino all'ultima ora di gara, poi anche come narrazione qualcosa di fantastico, fino all'ultima ora di gara c'erano Honda, Yamaha e Kawasaki racchiusi in 2 secondi e 8, che non succede più nel mondiale Superbike, non succede più in MotoGP, è successo
all'8
di Suzuka 2019. E quell'edizione lì, ma tutte le moto ufficiali erano belle. C'è la Honda con i colori Red Bull, la Yamaha che riprendeva proprio i colori Tech 21, la Kawasaki ufficiale di Jonathan Rea, la Yoshimura Suzuki che riprendeva proprio la livrea che dicevo del 1980, cioè qualcosa di veramente fantastico, cioè erano belle da... era bella da vedere la gara, ma erano belle le moto.
Sì, infatti, quello che dicevo io, non mi viene in mente un'altra gara in cui ci sono moto così belle, al di là del design delle moto che è soggettivo lì, può piacere, può non piacere, però l'attenzione anche delle livree è una cosa molto particolare, molto particolare. Ricordo Cabin, anche, che ha fatto tante livree storiche molto note, si pronuncia così, giusto, Cabin?
Sì, Cabin è un'altra... perché dal 2000 al 2002 le Honda ufficiali WTR erano sponsorizzate Cabin, che è un'azienda di sigarette di British American Tobacco, che poi cambiò in Seven Stars, che è un'altra marca di sigarette, e le Honda ufficiali HRC erano poi Seven Stars dal 2003 fino al 2006. Mm-hmm. In precedenza le onde ufficiali erano state Lucky Strike nel 99, 98 e anche 97.
Prima ancora
si poteva sponsorizzare, potevamo vedere le dita del tabacco.
Sì. Prima ancora aveva corso anche con i colori Castrol, mi sembra.
Sì. Anzi, nel 99 c'era il team Lucky Strike e c'era il team Castrol. Addirittura un anno la Lucky Strike praticamente aveva sponsorizzato tutto, cioè aveva sponsorizzato Yamaha. Wayne Rainey nell'88 vinse con il team proprio Roberts lo stesso Mondiale 500 a livello della Lucky Strike. Poi era passata anche a Suzuki, anche Kevin Schwantz, che solitamente correva l'autore con Yoshimura, un anno ha dovuto correre nel 92 con la Suzuki ufficiale, diciamo col team interno Suzuki, non Yoshimura, è sponsorizzato la Lucky Strike, tra l'altro col numero 43, cioè non il 34 ma il 43, andò malissimo così, e poi sponsorizzarono addirittura Kawasaki la Lucky Strike, per cui sì, e mentre Castro è sempre legato a Honda, tra l'altro nel 99 doveva correrci per, o meglio ci ha corso fino alle prove per Dispense, ma ci ha corso anche Carl Fogarty con questi colori, così come nel mondiale Superbike, John Cochin.
Sì.
Valentino Rossi nel 2000 aveva corso con colori Castrol.
Giusto, e mentre invece appunto l'anno dopo con Cabin, quella che ha vinto.
Sì.
E, ok, hai citato una delle tre tue gare preferite, le altre due?
Io nella mia top 3 metto, spiego un po' i criteri, spettacolarità, quanto sia significativa nella storia dell'evento e anche che narrazione ci puoi fare, nel senso quante storie ha portato questa gara, questa edizione nello specifico. Io ho detto 1985 perché è quella della svolta, Roberts contro Gardner, Yamaha contro Honda, è stato il primo confronto tra Yamaha e Honda a tutti gli effetti. Come spettacolarità pure ci metto quella del 2001, quella vinta Valentino Rossi, ma non perché sono un tifoso Valentino Rossi, ma proprio perché è bellissima, è tuttora bellissima da vedere, qualcosa di fantastico. Poi credo che lo schieramento di partenza di piloti più forte che si sia mai visto, che Norio Chiaga tra l'altro aveva corso in equipaggio con Anthony Gobert
con l'R7.
Sì, per cui tanto per dire, in pole scattava Kira Rio con la Suzuki, che poi si era giocato con Valentino Rossi la prima vittoria dell'era MotoGP, e poi ci metto quella del 2019, ma ce ne sarebbero tantissime, quella del 90, quella del 94, tra l'altro con una bandiera rossa di mezzo, veramente tante. Poi da un punto di vista di significati, la prima, che solo per la storia che ho raccontato, la dice lunga, ma...
Certo.
Sono state purtroppo le ultime due, non sono state... L'ultima, quella di quest'anno, insomma, non bellissima, da un punto di vista di spettacolarità, però alla fine il fascino resta assolutamente.
Non che sia uno che, a cui piace parlare di questi argomenti, però purtroppo il motorsport è anche questo. Ci sono state anche delle manifestazioni invece magari brutte, per drammi, incidenti, cose brutte.
Eh sì, ci sono stati diversi incidenti mortali alla 8 ore, ma per lo più di piloti, diciamo, amatoriali. Mm-hmm. Per cui, diciamo, l'ultimo grave episodio alla 8 ore è stato nel 2022, nell'ultima sessione di prove libere, prima del Top Ten Trial, la caduta di Gino Ria. È stato veramente un miracolo, la dinamica la stessa di Daisy Roccato. Stesso punto, medesima dinamica, anche se per ragioni differenti, perché Gino Ria alla fine pare si sia bloccato l'avantreno per problemi, un guasto di freni, si è bloccato completamente l'avantreno e finito contro nello stesso punto di Daisy Roccato.
Sì, anche infatti, vabbè, adesso non voglio entrare nello specifico, però mi si è sempre detto che in quel punto lì è molto, cioè, se succede qualcosa lì, esatto, esattamente come col povero Dai Giro, è perché probabilmente la moto ha avuto qualche malfunzionamento, qualche problema.
Eh sì, perché si va verso la triangle chicane, di fatto esci dalla 130R e tu proprio vai dritto verso le barriere.
Ah, sì.
Devi puntare proprio verso le barriere, e molti, sin da quando c'è stato l'incidente di Daisy Roccato il 6 aprile del 2003, tutti hanno detto: ma non possono ampliare le vie di fuga? Non si può, perché c'è una collinetta e c'è una piscina sopra di un privato. È per questo che non si può fare. Tra l'altro, brevissima parentesi, magari ne riparlerò se mi ospiterei ancora, ma Suzuka è nato, doveva nascere in un'altra località, sempre di Suzuka, ma dove c'era un campo di risaie, e Soichiro Honda disse: no, non possiamo farlo su un campo di risaie per ragioni religiose. Per cui, che è stata un po' la fortuna, a mio avviso, di Suzuka, hanno poi scelto quest'area dove a tutti gli effetti hanno costruito il circuito, che era più... non era pianeggiante, ci sono diversi saliscendi, che a mio avviso è stato, col senno di poi, è stato un bene.
Sì.
Suzuka tuttora, cioè, vabbè, io sono fissato, sono maniaco da questo punto di vista, però lo ritengo, per il motociclismo, il circuito più bello del mondo.
Beh, ma anche per l'automobilismo, comunque, se pensiamo a quella parte del mondo, Suzuka è ormai un punto di riferimento storico incredibile. A Suzuka si sono decisi mondiali incredibili, si sono viste delle cose straordinarie, e oggi è nell'Olimpo sicuramente delle grandi piste della storia del motorismo, sicuramente, anche automobilistico. Ma corrono con lo stesso layout delle auto, o ci sono delle chicane? Qualcosa?
No, c'è una chicane in più. Di fatto il circuito, non soltanto per la 8 ore, ma anche per l'All Japan, dal 2003, cioè proprio in seguito all'incidente di Shirokato, hanno messo una chicane dopo l'Airpin, il tornantino.
Sì, ok.
C'è una chicane per abbassare la velocità media, perché uno delle discriminanti per l'omologazione o meno di determinati impianti è la velocità media sul giro, che a Suzuka è comunque elevata, siamo sui 170 km/h di media. Per cui hanno messo questa chicane, ma per il resto il circuito è lo stesso della Formula 1. Cioè, la Formula 1, praticamente la chicane che precede la spun, la curva del cucchiaio.
Sì. Non so se avete... Sì, beh, io ho ben presente, comunque penso che chi ci ascolta è sicuramente ferrato, più o meno ferrato sull'argomento, se non lo è, comunque è una pista da andare a vedere, perché come mi ripeto è un circuito di quelli che hanno fatto la storia dei motori. E ho bisogno di chiedertelo, perché sono ignorantissimo, l'All Japan, adesso sono 50 minuti che stiamo chiacchierando, però non posso non chiederti dell'All Japan.
Ma l'All Japan, adesso nel motociclismo giapponese, cioè parlando di piloti, avete visto quest'anno ad esempio il mondiale Moto3, Yumu Sasaki, che per me ha vinto il titolo, per me l'ha vinto lui
moralmente sicuramente,
da un punto di vista morale è lui il campione del mondo. Però c'è anche Aoguri in Moto2, cioè piloti giapponesi sono tornati protagonisti, ma non per via dell'All Japan, perché l'All Japan comunque sta vivendo un periodo, da diversi anni ormai, un periodo di crisi. Però resta un campionato, soprattutto nella Superbike, che si chiama JSP 1000, di livello stratosferico. Basta chiedere a Samuele Cavalieri, che è andato a fare a wild card con una Aprilia del Team Tatra a Motegi il primo round di quest'anno, nei 10 non c'è stato in termini di performance. Il livello è se tu stai fuori dai 10 vuol dire che ti prendi 2-3 secondi nello Japan. È un campionato di livello per specialisti. Poi magari vediamo questi piloti che arrivano in Europa, da questi Kotanozane ad esempio, fanno fatica, però nel loro contesto non li fermi neanche sparandoli. Tatsuyuki Nakazuka, che è arrivato quest'anno 12 titoli al Japan, 12, non lo batti, c'è poco da dire. Ma poi il bello è che si corre non soltanto su Suzuka, ma si corre anche a Sugo, che per me è un'altra pista. Io ho avuto la fortuna lo scorso anno di commentare la RRC che ha corso a Sugo, che è stato un qualcosa di fantascientifico per quanto mi riguarda, un sogno. Ma si corre oltre che a Motegi, cioè Autopolis, addirittura l'S600 Corona Tsukuba, cioè il circuito per chi videogioca Gran Turismo, cioè, avete presente di quale circuito sto
sicuramente
parlando?
Sì, sicuramente chi ci ascolta e usa Gran Turismo Tsukuba lo conosce bene.
Ma poi la particolarità è che ci sono, hanno delle, tuttora il motociclismo, cioè l'All Japan ha una concezione del motociclismo come se fosse ancora negli anni 70, mi spiego. Ci sono dei regolamenti, termini ad esempio di bandiere, tutti loro, ma non solo, succede, io seguo tutti i campionati, che sia in diretta o in differita recupero quasi sempre tutto per tenermi informato, aggiornato, per cui l'All Japan lo seguo da, non voglio dire gli anni ma troppi, io ho visto in questi anni, negli ultimi 10 anni, in 3 distinte occasioni, la gara non fermata, tra l'altro è previsto anche un potenziale ingresso da safety car. La safety car, come nell'Endurance, come nel BSB, è contemplata nello Japan. Beh, il direttore di gara non fa entrare la safety car, ma c'è l'ambulanza in pista che viaggia.
Cristo!
Cioè, qui è un podcast, non posso far vedere le immagini, ma ho gli screenshot. Una volta a Tsukuba, è successo quest'anno a Sugo, cioè l'ambulanza in pista con i piloti che andavano avanti, cioè
sono pazzi.
È pericoloso, però i piloti lo sanno, cioè, e continuano ad andare forti, cioè delle cose allucinanti, cioè, e questo è il Giappone,
fantastici, sono quel misto, quel disequilibrio incredibile tra estrema razionalità ed estrema follia, sono fantastici. E volevo chiudere veramente con l'ultima domanda, e anche in questo caso faccio mia colpa perché sono ignorantissimo, anzi vi invito a chi ci ascolta ad andare a vedere la pagina Instagram di Alessio, perché è diversa dalle classiche cose che potete trovare sulle riviste o in generale sui siti dove si parla di moto. Potete trovare un sacco di chicche veramente fantastiche che non troverete da nessun'altra parte. Proprio sul tuo profilo Instagram avevo visto che esistono delle competizioni dove, esattamente come l'autore di Suzuka, si incontrano piloti che arrivano dall'Europa e dal Giappone, dall'Asia. Non mi ricordo più però la manifestazione. Adesso...
La TBC Big Road Race.
Eccola qua.
E di fatto era una gara d'invito che si è disputata dal 77 al 97, si disputava a Sugo. Per cui Sugo è la Suzuka della Yamaha. Sugo è tuttora di proprietà Yamaha. E si disputava questa gara dal 77 al 97 con le 500 da Gran Premio del Mondiale, invitati pagati tantissimo, i migliori piloti della 500 mondiale, per cui ti ritrovavi a sugo alle volte a correre i Roberts, persino Barry Sheen forse nelle primissime edizioni, trovavi i Roberts, il Gardner, i Duan e compagnia a correre e confrontarsi con i migliori dell'All Japan, a loro volta con i 500. Il problema è che essendo sugo, i migliori della 500 mondiale alle volte sì, vincevano senza problemi, in altre circostanze se le beccavano dai piloti dello Japan di casa. Il fattore campo lo facevano valere. E poi nel 97 è stata l'ultima TBC Big Road Race disputata. Nel 98, visto che il Moto Mondiale, il Mondiale 500 si concluse la settimana prima di quella che doveva essere proprio la Big Road Race di Sugo, non potevano, per ragioni, adesso sarebbe possibile, all'epoca non era così, trasportare in tempo le moto della del Mondiale 500 a Sugo. Per cui l'ultimo round dell'All Japan, Superbike, comunque presentò il VIE piloti del Mondiale 500, tra cui Mick Doohan che corse con la RC45 vestita con i colori HRC.
Pensa.
C'era Ross Light che tra l'altro il mese prima a Sugo perse il titolo mondiale. Ricordate che lo vinse Carl Fogarty e anche la caduta di Tricorsa nel warm-up e via discorso.
Beh sì, certo.
C'erano Doohan, Okada, vinse Okada quella gara in volata su Aros Light, ma c'era Doohan che concluse terzo, c'era Aga, c'era Edwards, c'era Yanagawa.
Cioè, fantastico, fantastico. E da noi non sono mai arrivate queste cose.
No. Sai, il problema, anche tu mi hai chiesto, ma se c'è poche notizie in giro sul motociclismo giapponese, in particolare la Toro Suzuka. Beh, il problema, cioè, fino al 2015 non è stata trasmessa in televisione l'autore, cioè in diretta. Si è visto soltanto in TV in Italia qualche strato quando vinse Valentino.
Sì, appunto, infatti, adesso magari pecco un pochino di malignità, però io come sempre ho sempre avuto l'impressione che i costruttori giapponesi siano sempre stati trattati un po' bisfrattati, un po' come dei costruttori di serie B per molti anni. Ma ovviamente non parlo dei grandi appassionati che i costruttori giapponesi li conoscono bene, parlo in generale dei media mainstream o comunque insomma di quel genere di appassionato un po' superficiale, no? che segue ma non veramente in maniera maniacale, e mentre invece se vai a leggere le storie sia dei costruttori sia degli uomini, dei piloti giapponesi, cioè io quando leggo la storia del più grande, di Soichiro Honda, cioè io mi rendo conto come non abbia niente da invidiare a un Enzo Ferrari o a un altro grande costruttore italiano, europeo, inglese. Quindi semplicemente diciamo che c'è stato un lavoro secondo me un po' europeo per cercare di un po' di arginarli, non lo so, perché secondo me sono spettacolari, fanno delle cose incredibili, le hanno fatte in passato e continuano a farle ancora adesso.
No, ma assolutamente, ma basti pensare che negli anni 60 qui in Italia era vietata l'importazione di moto giapponesi, cioè,
sì.
Per legge, per cui
sì, sì, sì.
Assolutamente.
Va bene, dai, è stata una bellissima chiacchierata, Alessio, io ti sono veramente grato, anzi, come abbiamo detto tante volte, ce ne sarebbe da dire ancora sicuramente, non è escluso che ti rompa di nuovo le balle per fare qualcos'altro insieme.
Va benissimo, guarda Michele, se si parla di motociclismo a me fa soltanto piacere, specie in un podcast come il tuo, ho sentito qualche episodio che parla del bello del motociclismo, cioè di storia. Io scorgo, mi accorgo purtroppo che si parla sempre meno di storia nel motociclismo, si sta più sulla stretta attualità. Si cerca sempre meno di raccontare le storie, quando che poi una specialità, uno sport che per me è il più bello del mondo, che è proprio portata per la sua essenza a raccontare le storie. Per cui ben volentieri ci sarò, poi dobbiamo anche parlare del legame familiare tra Yoshimura e Origua.
Già. Io per risponderti penso che sia obbligatorio dover parlare di storia, ma questo storia in generale, ovviamente a me piacciono i motori, quindi parlo di motori, però è una responsabilità un po' in tutti i settori, perché beh, intanto abbiamo, secondo me, la responsabilità di, adesso uso una parola, non vorrei essere frainteso, però la divulgazione spesso viene intesa come divulgazione scientifica, e d'accordo, è fondamentale e ci sono tantissimi ragazzi su YouTube o su altri social che stanno facendo un bel lavoro, però anche questa è cultura, penso, anche questo è un valore che deve essere raccontato e trasmesso perché appunto come tutti i valori, quando poi l'hai perso, cioè... È difficile poi riuscire ad andare a recuperare determinate cose se non le trovi più a portata di mano su un social o su un sito, così. Quindi io nel mio piccolo cerco di fare quello che secondo me è giusto, poi oltretutto mi piace anche farlo, quindi lo faccio ancora più volentieri.
Non posso che condividere, guarda Michele, chiudo soltanto brevissima parentesi, quando non corrono le gare io faccio lo studente universitario del motociclismo, in questi giorni ad esempio sto studiando la partecipazione di Yoshimura proprio al Boldor del 78, che vinsero la Ottore Suzuki del 78 ma al Boldor dopo poche ore avevano problemi ai fari, alla batteria, dovettero sostituire la batteria, rendetevi conto, come parliamo di universi completamente diversi tra loro, ma sto studiando anche la storia dell'Asama Volcano Race, che è la prima gara di velocità, se vogliamo, nel motociclismo giapponese e tante altre gare, tanti altri eventi, proprio perché mi piace trovare delle storie. E come dici tu, anche la divulgazione è importante, non posso che condividere al 100%.
Bene, invito tutti di nuovo ad andare a dare un'occhiata sulla pagina Instagram di Alessio e con noi qua su Hangar ci sentiamo la prossima volta con qualche altra bella intervista. Ciao Alessio, ci sentiamo presto.
Grazie Michele, alla prossima.
Ciao.